quella faccia un po' così, quell'espressione così che abbiamo.
Bellino, non c'ho mai voglia di fare niente. Però ti dico una cosa, al martedì dalle 23 in poi mi ascolto sempre RBN Liguria e Cigno Nero.
Secondo me son esci.
Non capiscono un cazzo, però mi fanno proprio ridere.
Ma c'è, speriamo che ci sia della musa, va.
Ciao Bellinoni, ascoltateli pure voi.
Buonasera a tutti, come state? Tutto bene? Eccoci qua in diretta, come del resto tutti martedì sera, e come ricordavamo sulla nostra pagina ufficiale Facebook, Radio Bandiera Nera Liguria e Il Cigno Nero, dalle 23 al libitum sfumando, qui in diretta per l'appunto dalla Liguria. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Ci sentite forte e chiaro? Diteci di sì oppure diteci di no sulla nostra bella pagina Facebook. Allora, oggi è esattamente martedì 22 aprile e insomma abbiamo appena lasciato alle nostre spalle una data davvero fatale, potremmo dire, ovvero sia il Natale di Roma, cioè ieri il 21 aprile, e qui in Liguria ci siamo tra virgolette mobilitati. Nella fattispecie siamo stati noi della provincia di Savona insieme a un gruppo di come poter dire, vabbè, camerati sicuramente, ma membri anche del gruppo escursionistico della Muvra, come avrete già visto sempre sulla nostra pagina Facebook, e se non ci avete ancora messo il mi piace fatelo immediatamente. Siamo stati a farci una bella scampagnata, si potrebbe dire. Dove? Dietro Finale Ligure, nella fattispecie nella zona dell'Anello del Finalese, una zona estremamente ricca di riferimenti, potremmo dire archeologici, o come tal'altri hanno detto addirittura archeo/astronomici. Perché? Perché è una zona ricchissima di dolmen, menhir, circoli megalitici, cromlech, e insomma dalle immagini che potete vedere appunto ci sono anche diverse incisioni rupestri, nella fattispecie Ciappo dei Ceci, Ciappo delle Conche, tutte queste belle località di cui speriamo torneremo successivamente a parlarvi, e soprattutto ci torneremo fisicamente, quindi vi terremo aggiornati al riguardo, perché è nelle nostre corde organizzare una bella escursione, possibilmente anche un pernottamento in tenda proprio da quelle parti lì. Quindi se siete di Finale Ligure o della Riviera, entrate in contatto con noi perché vi faremo sapere. Ma oltre a ciò, il periodo è densissimo di fatti e questioni che riguardano anche l'attualità. Ah, per fortuna Marta Levano, una nostra fan, ci dice via Facebook che ci sentono bene. Fantastico, grazie Marta. Com'è là a Milano? Scrivicelo sempre sulla pagina. Dicevo, allora, periodo davvero davvero pieno di appuntamenti estremamente importanti. Ve lo ricordo subito adesso all'inizio e ve lo ripeterò anche dopo alla fine. Venerdì, ovvero sia il 25 aprile, come ogni anno, saremo tutti quanti al cimitero militare di Altare, una località poco sopra Savona in Valbormida. Per quale motivo? Questo cimitero, detto anche delle croci bianche, non a caso è composto, queste tombe insomma sono tutte segnate da croci uguali, di uguale forma e misura e tutte bianche, fu eretto ancora prima della fine della guerra dal generale Amilcare Farina, generale della Repubblica Sociale Italiana, e lì per sua volontà insomma vi furono sia i soldati repubblicani e non repubblichini, come dice certa propaganda in modo sprezzante, e anche i partigiani, ma anche soldati insomma alleati che vennero qui non a caso ad invaderci. Ora, cosa succede tutti gli anni? Nonostante si tratti della provincia di Savona, nel cimitero militare di Altare ci sono due celebrazioni distinte. La prima, quella diciamo più ufficiale, con ospite le autorità, il sindaco e quant'altri, e onora insieme all'Anti i partigiani e i caduti alleati. Ma subito dopo, e più o meno siamo verso le 10:30, 11, c'è una seconda celebrazione per i soldati repubblicani, quindi un appuntamento, come del resto sempre, molto molto importante, al quale non potete certamente mancare, specie se siete insomma della zona. Altro appuntamento, potremmo così dire, di natura reducistica importante, ma che vi ricorderemo ancora, è quello oramai molto celebre di Monte Manfrei, sempre qui in provincia di Savona, nei pressi di Urbe, e si tratta nella fattispecie dell'ultima domenica di giugno, ma come vi ho promesso ve lo ricorderemo e approfondiremo nuovamente anche i fatti di Monte Manfrei, che abbiamo già toccato, diciamo così, in alcune circostanze. Poi sabato 26 aprile, quindi questo sabato, è la volta di Cuneo. Infatti Casa Pound Italia Cuneo organizza una importante e interessante conferenza chiamata Il risveglio francese, punto di domanda. Dal successo elettorale del Front National al caso Kennel, dalla Manif pour tout al movimento identitario. Cosa sta succedendo in Francia? Ne parleranno da un lato il responsabile di Casa Pound Italia Cuneo, Fabio Corbeddu, e un nostro caro camerata Nizzardo, un attivista, blogger, ma anche scrittore, potremmo dire, ovvero sia Pierre-Antoine Plaquevent. Insomma, noi vi si aspetta tutti anche a Cuneo questo sabato dalle ore 16:30. Poi, trattando sempre della nostra radio, di Radio Bandiera Nera, avrete già saputo certamente che abbiamo subito uno dei soliti attacchi dai soliti noti, scusatemi se mi ripeto. Insomma, abbiamo aperto una campagna dedicata al sostenimento, al sostegno di Radio Bandiera Nera, perché è necessario questo autofinanziamento al fine anche di supplire appunto a questi simpatici attacchi per acquistare un nuovo server. Volete sapere come potete sostenere Radio Bandiera Nera? Mancano peraltro ancora circa un centinaio di euro, quindi ce la stiamo facendo, finora abbiamo più di una decina di contributori attivi. Potete anche in questo caso andare subito sulla pagina Facebook Radio Bandiera Nera Liguria il Cigno Nero e da lì accedere alla pagina dedicata per il finanziamento. E naturalmente noi, che siamo una radio libera senza padroni e padrini, vi ringraziamo, perché naturalmente, come potete ben immaginare, non abbiamo la pubblicità. Ma dicevamo che ieri, in occasione del Natale di Roma, ovvero sia del Parilia, come avrebbero detto nell'antichità, insomma, abbiamo fatto questa scampagnata fuori porta e siamo andati in questi luoghi magici, meravigliosi, che fortunatamente, fortuna nostra, abbiamo proprio qui in provincia di Savona, nel Finalese. E tra le varie immagini che abbiamo postato sulla pagina della nostra radio, che vediamo in questo stesso momento condivisi anche sul web, potrete notare che, oltre a queste strane, potremmo dire, scanalature, scalfiture sulla roccia, queste coppelle che sicuramente erano utilizzate con finalità rituali, abbiamo ritrovato una runa. Nella fattispecie si tratta di una runa Feu, e peraltro assai particolare, perché diciamo ha i bracci inarcati, quindi questa è una particolarità. E la cosa, diciamo, potrebbe essere non casuale, vista la giornata. Del resto, come appunto si diceva, il 21 aprile non è soltanto, e già questo naturalmente basterebbe, la data di fondazione di Roma, insomma il giorno fatale, ma nella stessa tradizione romana era il Parilia o Palilia, ovvero sia una festività interconnessa anche alla pastorizia. E guarda caso, la runa Feu, quella che noi abbiamo ritrovato ieri, è una runa, e adesso io apro un bel libro del 1999, edizioni Il Cerchio, iniziative editoriali, autore Mario Polia, Le rune, gli dei del nord, un libro davvero estremamente semplice e anche utile, una specie di elenco, e quindi ve lo consiglio. All'epoca, vi do una nota, costava 15 euro, adesso non ne ho la più pallida idea. Comunque sia, la prima runa che il buon Mario Polia mette all'interno della sua opera è appunto la runa Feu, che significa bestiame e quindi ricchezza. Dalla radice pecu, dalla quale deriva fihu, bestiame, in gotico faihu, denaro, fortuna, significa anche bestiame, ricchezza, in inglese feho, proprietà, tesoro, latino pecu pecus. Questa runa, scrive Mario Polia, inizia la prima famiglia della serie runica detta Freyes Ett, cioè famiglia di Freyr. Interessante notare che Ett sia significa sia parte del cielo che direzione. Freyr, signore del Vainir, dio della terza funzione, preposto alla fecondità, è detto signore del popolo Folkvaldi. Nei riti agrari e nei banchetti veniva bevuto in suo onore una coppa per ottenere pace e buon raccolto. E qui interrompiamo subito la lettura perché naturalmente auspichiamo che voi questo libro lo possediate oppure lo compriate, supplendo alla vostra incredibile lacuna. Peraltro, se la memoria non mi inganna, perché non ho sott'occhio il calendarium romano, domani invece, ovvero sia fra circa 48 minuti, saranno invece i vinali, rimanendo invece nella tradizione romano antica, e pertanto chi potrà, dovrà anzi bere in onore della tradizione, e se non mi sbaglio sempre è anche una festività tradizionale connessa al meretricio. Quindi se siete singole, se siete uomini, insomma, considerate l'eventualità. A parte questo, dicevo, questa sera abbiamo diversi ospiti. Peraltro dobbiamo scusarci perché, come ben sapete, l'ultima puntata abbiamo avuto dei problemi tecnici e quindi ritrasmetteremo l'intervista fatta a Roberto Nikolić. Adesso, ecco, mandiamo subito l'intervista che abbiamo fatto a Mario Merlino, anche perché è importante, ci parla del suo ultimo libro, ma soprattutto, anche nel caso dell'intervista a Mario Merlino, l'ultima volta, dati i problemi tecnici, abbiamo avuto delle interruzioni. Subito dopo avremo Roberto Nikolić, che è un saggista di storia locale e inizierà ad addentrarsi un pochettino sulle faccende che concernono quei fatti molto tristi e legati al 25 aprile, specie nel territorio della provincia di Savona, ma non soltanto. E in seguito arriveremo a Michele Giusto, che è il presidente nazionale delle Fiamme Bianche, nonché presidente della Onlus del già citato Monte Manfrei. Insomma, una puntata estremamente ricca e degna, come del resto sempre, se me lo permettete. Rimanete qua connessi e arriviamo subito dopo una brevissima interruzione. Questa è Radio Bandiera Nera Liguria, RBN, il Cigno Nero. Eccoci nuovamente qui on air su Radio Bandiera Nera Liguria con un ospite d'eccezione che ci fa l'immenso piacere di essere nuovamente qui in trasmissione con noi, addirittura per la seconda volta, ed è il professore Mario Michele Merlino. Buonasera professore.
Ciao, grazie per il professore. In effetti avrei voluto fare l'attore, ma avendo questa S biascicona ho dovuto ripiegare a fare l'insegnante dietro la cattedra, e quindi professore è un ripiego, però è sempre un titolo nobile anche per i guardiamacchine quando ti parcheggiano l'auto, no?
Beh, comunque sia, l'importante è che si senta forte e chiaro, hai una bella voce e quindi arriva anche ai nostri radioascoltatori. Ascolta, professore, io volevo domandarti circa la tua ultima fatica, il tuo ultimo libro. Ho saputo che a breve volerai a Palermo a presentarlo, giusto?
Assolutamente sì. Il 10 di maggio sarò a Palermo in una sala messa a disposizione dal comune per volontà, per iniziativa di una serie di realtà giovanili della città siciliana e presento il mio secondo libro di racconti che si intitola Ai confini del nero. E, forse può sembrare un po' paradossale o fuori tono che un insegnante abituato a muoversi con le idee, i concetti, le date storiche, eccetera, eccetera, si sia dato al racconto. Ma io credo che farò un pochino l'intellettuale, ogni tanto ci vuole, perché se la gente dice che ho rubato il titolo, che noi siamo, alcuni di noi sono di una razza fortunata, perché siamo stati felicemente orfani dalla ideologia dell'illuminismo e dalla ideologia del marxismo. Non sto dicendo che sia dall'illuminismo e dal marxismo si possono cogliere delle cose che hanno una importanza per l'analisi storica e l'analisi del presente, vedi le realtà del mondialismo e della globalizzazione. Ma nel momento in cui siamo assenti da un parametro ideologico, da una vicinità, da una gabbia, se vuoi, ideologica, cosa ci rimane? Qual è il confronto? No? Cioè, c'è una bella affermazione di Giulio Cesare, dice non attendere la mattina dopo per stabilire se hai condotto bene la tua battaglia, ma chiuso nella tua tenda prendi la tavoletta e lo stilo e scrivi come hai condotto il giorno. Ecco, io credo che liberi dalla ideologia abbiamo come conforto e come confronto la testimonianza, e la testimonianza sono coloro che ci hanno preceduto, coloro che condividono con noi le nostre idee, le nostre battaglie, i quali sono in qualche modo lo specchio dei nostri desideri, sono l'eterno giovane di Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray. E quindi mi sono già da un po' di tempo dedicato a questo aspetto, pensavo che la narrativa fosse una specie di figlio di un dio minore, che invece non solo richiede un notevole impegno, ma secondo me dà anche delle grandi soddisfazioni. Nella mia vita, venendo da una generazione a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, ho avuto la possibilità di conoscere tanti di coloro che tornavano dalla guerra perduta, con i loro episodi, con le loro storie, con le loro illusioni, i loro sogni, eccetera. E allora, raccogliendo spezzoni di queste storie e rielaborandoli con la fantasia, con la creatività, con un pizzico, se vogliamo, di ironia e di follia, ci ho costruito delle storie. E quindi queste storie e questi racconti, il libro si intitola Ai confini del nero perché ha un non so che di eretico, raccontano episodi raccolti appunto dal vero e rielaborati da colui che scrive.
E ascolta professore, com'è che li rielabori nel libro? Sono per ordine sparso, una specie di mélange, com'è anche un po' nel tuo stile quando lo leggiamo nei tuoi articoli?
Realmente è così, no, non seguo un filo logico, cronologico, raccolgo un racconto, raccolgo un'immagine e poi costruisco una storia che magari rispetto al personaggio e all'episodio mi dice per assumere una propria libertà e una propria autonomia. E vedo che è un modo di muoversi, diciamo, adatto. D'altra parte, guarda, io sono un grande amante di Robert Brasillach, magari in un'altra occasione ne avremo possibilità di parlarne in modo più approfondito. Robert Brasillach nel nostro Anteguerra, definendo quei giovani che tra le due guerre si illusero, sperarono, sognarono e seppero anche morire, nel fascismo, si definiva in questo modo: spirito anticonformista per eccellenza, antiborghese sempre, irriverente per vocazione. Ecco, chi scrive deve essere un po' anticonformista, un po' antiborghese, un po' irriverente, anzi direi che non solo chi scrive, ma ognuno di noi dovrebbe saperlo conservare anche quando hai capito.
Direi che tu possa concordare con la famosa frase di Junger, adesso cito a me. memoria, è meglio un criminale di un borghese, giusto? Vabbè, no, beh, non era quello il motivo.
Sono stato anche assolto in Cassazione, quindi mi posso permettere niente d'altro.
Non era quella l'intenzione.
La cella con Frank Coppola, dai, è uno dei boss di Cosa Nostra. Con Frank,
chiamato
fratello, capo della malavita.
Ecco, io te non. Non... Ma ascolta Mario, ma non ne abbiamo mai parlato, anche perché questa è proprio la seconda volta che ci sentiamo. Ma è vero che lo chiamavano zio Franky? Ti faccio sta domanda perché...
Sì, Franky Tre Dita. E ti racconto un episodio, tra l'altro l'ho scritto in un precedente libro che si intitolava, si intitola Che venne Vale Giulia, che è un po' quindi l'esito di una storia in camicia nera di quei ragazzacci che usavano la spranga. Non so se a tavole di 12, perché penso che...
No, ma la comprendiamo.
Già anziano, sempre molto dimesso nel parlare, sempre molto riguardoso, sembrava quasi un sagrestano di una parrocchia di campagna, ma aveva una potenza eccezionale. Io ricordo che in un'occasione difesi un mafioso dai insulti di una guardia, eccetera eccetera eccetera, e tutto questo ovviamente avrebbe comportato una denuncia e tutta una serie di altre cose che puoi da solo immaginare, no?
Certo.
E quando scesi in cortile, Frank Coppola mi disse: ma che è successo, professore? No, guarda, ho difeso questo ragazzo, sono così. E io, va bene, non ti preoccupare, no, ovviamente lui non usava questo linguaggio, parlava questo slang mezzo siciliano, italiano, americano, insomma eccetera eccetera, e se ne andò chiedendo cortesemente alla guardia di andare a parlare col direttore, e il giorno dopo il capo delle guardie venne a chiedermi scusa
e a dirmi
guardi, io non posso spostare la guardia dal reparto perché è una cosa, insomma, no, non lo posso fare, però mi faccia una cortesia, non le porti rancore. dai, grande Frank Coppola, avrebbe voluto arruolarmi fra i suoi, devo dire la verità, per fortuna ebbi la prontezza di dirgli: io ho giurato fedeltà già una volta alla rivoluzione, ti giuro due volte un qua qua qua, e lui apprezzò quel cambio, scanciarmi dai territori della mia vita.
Ma è incredibile, è una puntata anche di rivelazioni questa, è fantastico.
Sì, ma dai, mettiamola così, una via di mezzo fra il gossip all'ombra di figli in India.
Bene, e continuando invece appunto circa il tuo libro.
Ecco, i racconti appunto sono collocati nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale e della Repubblica Sociale nello specifico. Perché io credo che nel tempo eroico, come noi consideriamo la scelta di quei giovani, ci sia qualcosa che noi possiamo ancora raccogliere per questo tempo, che forse non ci appare eroico, ma forse lo è in qualche misura di più, perché all'epoca quei giovani avevano con poche speranze, nessuna certezza di vittoria, la scelta sicura di quello che era il metro della dignità e dell'onore che andavano a difendere. Noi il nemico non lo vediamo, l'abbiamo visto scioccamente quando eravamo giovani con le spranghe, forse non era veramente il vero nemico, anche se magari tuttora alcuni di loro vi vengono a rompere le vetrine delle sedie o vi vengono a fare le scritte, ma sono residui di cassonetti differenziati della mondezza storica, no?
Certo.
Invece il vero nemico è imponderabile, molto su cui si può riflettere molto per identificarlo, ma non visibile, e quindi questo comporta che viviamo un tempo apparentemente sciatto, apparentemente non eroico, ma che costringe tutti noi forse a esserlo di più, no? Io non so quanti anni hai, però
io ho 29,
ormai sono pensionato e prossimo a scegliere la seconda, terza, quarta vita, poi non lo so, vedrò quanta grande cosa devo fare. Ma
sentendoti hai ancora almeno altri tanti anni davanti.
Per i giovani diventa realmente un problema, no?
Certo, certo, sì, assolutamente. Guarda, se ne è appena parlato perché ho fatto un'intervista al presidente nazionale delle Fiamme Bianche, che è un gruppo reducistico, e lui diceva proprio questo, diceva: io vi ammiro perché io ai miei tempi ho avuto la possibilità di operare una scelta, voi invece la fate con un'intelligenza che mi lascia a volte stupefatto, ecco. Cioè, mi ha fatto molto piacere, io credo che ci sopravvaluti anche, però ecco, fa piacere.
Tutto qua. Fa piacere sicuro, sopravvalutare non lo so, non so se è il caso, la necessità, il destino che ci fa scegliere, però perlomeno possiamo dire che abbiamo scelto per non essere scelti. E in fondo poi, in maniera molto manichea, esistono due tipi umani: quelli che nascendo si acconciano dove si trovano e accettano, cercando di adattare al miglior modo possibile l'esistente, coloro che vedono nell'orizzonte, anche più lontano, il principio concentrazionario di uno spazio recintato e devono andare oltre. Forse noi siamo di questa pessima razza. Ci sono degli aforismi di Nietzsche su questo, ma non voglio fare il vecchio professore in pensione che sulla panchina rompe le palle ai ragazzini che giocano a palla, no?
Sì, beh, noi abbiamo sempre la necessità anche di giocare a palla, ma le tue parole obiettivamente sono belle e veramente ti ringrazio, perché sono la testimonianza anche di un modo di vivere che sicuramente, certamente non è comune, ma tuttora permane ed esiste, quindi è bello anche ritrovarsi, dai. E invece circa il tuo libro, qualche dato in più. Io sono molto, sai, essendo io ligure, sono molto per la pubblicità. Quindi ad esempio
ottimo, allora diciamo, il titolo è Ai confini del nero,
ecco.
È stato edito dal Settimo Sigillo, con cui collaboro da molti anni con una serie di libri. Ha una bellissima copertina, ci sono io di profilo che sono particolarmente affascinante, soprattutto adesso con i capelli lunghi, biondi, la barba bianchi, la barba bianca, insomma c'è qualcosa, sai, siamo stati inflazionati in questo periodo da Gandalf, da Sula, insomma, da questi maghi simpatici, belli, affascinanti, Tolkien, le radici profonde non c'erano mai, però letterari. Io invece ho nel mio DNA il mago Merlino, che insomma non è poco, ma quindi la spada nella roccia.
Ascolta,
bellissima copertina, fatta in un edificio abbandonato, era un'ex fabbrica di farmaceutici mai inaugurata, e dietro c'è una quarta di copertina ironica e divertente, perché l'ho fatta io, perché insomma in piccoli casi di ricci devi essere un po' di tutto, e i racconti secondo me sono molto belli, scrivo in modo molto bello, oserei dire anche eccessivamente poetico, ma suppongo che anche nella provincia di Savona si riesca a capire la mia scrittura.
Ecco, e io ti faccio una domanda proprio da savonese: quanto costa il libro? Perché questo è fondamentale.
Dai, il libro sono modestamente 15 euro.
Perfetto.
Si può comprare. Ha due dediche, questo può essere così una curiosità. È dedicato il libro in sé a uno della mia generazione che è scomparso da qualche anno e che è stato uno dei militanti e degli attivisti più significativi per il suo spirito irridente, Tonino Fiore, che stava a Roma ma era di Bari, e di cui tra l'altro Gabriele Adinolfi in Reporter ne fece un bel ricordo, in quanto anche lui l'aveva conosciuto quando era ragazzetto. E poi c'è una seconda dedica, perché il secondo dei racconti, pur rielaborato ovviamente dalla mia fantasia, ricordava Ugo Franzolin. Ugo Franzolin è stato corrispondente di guerra della Decima Mas, poi responsabile della terza pagina del Secolo d'Italia e autore di alcuni libri, fra cui I giorni di Ella Lameini, che Indro Montanelli considerò il più bel libro su la campagna d'Africa durante la Seconda Guerra Mondiale. E quest'uomo così mite, con questa accento veneto così delicato, che non stava mai la voce, eccetera, è stato un po' colui che mi ha spinto a sfidarmi anche in questa piccola avventura che è la narrativa. E ti racconto questo piccolo particolare, penso certo. Che poi possiamo chiudere, che tu hai sicuramente impegni interessanti che non stai a sentire.
No, anzi.
Una volta mi disse Ugo, dice, vede professore, non riusciva a darmi del tutto, vede professore, lei crede veramente che con il nostro anacronistico modello 91 pensavamo di poter respingere la quinta e l'ottava armata che saliva con tutta quella potenza d'acciaio, eccetera, eccetera? Ecco, noi sapevamo benissimo di essere sconfitti, però avvertivamo magari allora in modo molto inconsapevole e confuso che dietro quelle armate avanzava un mondo che avrebbe distrutto la civiltà europea. Ecco, io credo che è un lascito testamentario questa affermazione di Ugo Frangiolin per tutti noi, se a vario titolo, a varie realtà di appartenenza o meno, siamo qui.
E qui appunto tratteggi appunto quello che è anche il soldato politico, no? E quindi è estremamente bello. Sì. Bene. Allora io ringrazio come sempre Mario Michele Merlino e lo invito naturalmente sempre in diretta a partecipare a Radio Bandiera Nera Liguria.
Perfetto. Sarò idealmente con voi al vostro fianco, come cerco ancora 70 anni di esserlo, a fianco di quelli che scendono in strada. Domani c'è il corteo in ricordo dei fratelli Mattei e non posso mancare.
Perfetto. Allora io ti ringrazio professore e rimanete tutti online perché la trasmissione procede. Grazie. Eccoci nuovamente qua online e on air, sempre su Radio Bandiera Nera, con un ospite telefonico d'eccezione. Si tratta di Roberto Nicolic, che salutiamo. Ciao Roberto.
Ciao carissimo.
Allora Roberto, anzitutto di cosa ti occupi? Tu sei un saggista molto noto anche dalle nostre parti, parliamo di Savona, perché hai avuto un po' il coraggio di parlare di certi fatti, chiamiamoli così, di cui solitamente la storiografia o non parla oppure parla in una maniera diciamo abbastanza edulcorata. E quindi la domanda è: di cosa ti sei occupato, di cosa ti occupi, quali sono anche i titoli dei tuoi libri e di che cosa trattano?
Ma innanzitutto ringrazio questa emittente Bandiera Nera che mi dà la possibilità di dare un'opinione un po' diversa dalla storiografia. E, d'altra parte, negli ultimi anni soprattutto c'è stata anche un'inversione di tendenza, che è quella di rivisitare la storia in una maniera più chiara, più completa e soprattutto meno parziale. I miei libri si occupano di fatti che sono avvenuti nel corso della cosiddetta guerra civile, cioè nel periodo che va a cavallo del 25 aprile 1945 sino addirittura agli anni 50, periodo in cui sono avvenuti dei fatti delittuosi, che si possono definire soltanto in questa maniera, che hanno avuto come protagonisti attivi da una parte delle frange partigiane, ovviamente comuniste, e dall'altra parte in qualità di vittime delle persone che comunque o avevano fatto delle scelte perfettamente rispettabili di adesione alla Repubblica Sociale Italiana, oppure erano semplicemente dei simpatizzanti del passato regime e che comunque hanno fatto delle fini terribilmente crudeli. Qua parliamo non di fucilatori repubblichini o di rastrellatori in uniforme, si parla di persone che comunque avevano svolto un'attività anche a carattere militare, oppure di giovanissimi che comunque avevano espresso una simpatia per il passato regime.
Ecco Roberto,
sempre... sì, prego.
Niente, dicevo, durante l'ultima nostra trasmissione il sottoscritto si è un po' messo lì a leggere vari scritti tuoi e anche ad esempio di un altro storico sempre savonese, parliamo di Emilio Scarone, e abbiamo trattato dei fatti molto tristi della Corriera della Morte di Cadibona. Una nostra radioascoltatrice ci ha domandato maggiori informazioni per quello che concerne anche i fatti riguardanti proprio il giovane Molinari. Ecco, questo non te l'avevo ancora detto, poi siamo proprio in diretta, noi non organizziamo nulla come radio, ti chiedo anche scusa. Quindi magari, perché io poi ho fornito anche vari estratti, insomma del poco che io ho qua a casa direttamente, e gli ho dato alcuni ragguagli, e utilizziamo anche, voglio dire, la nostra pagina ufficiale Facebook, magari potresti anche entrare in contatto, no, con i ragazzi che intendono avere maggiori informazioni su questo piuttosto che quell'altro fatto. Poi voglio dire, tu hai una produzione che adesso non voglio esagerare, ma è davvero sterminata, hai scritto moltissime pagine e sei molto poliedrico, perché oltre a questi fatti sei parecchio attivo su internet, ti si può trovare su un blog, se non sbaglio correggimi poi, e anche su un canale YouTube, parli di questi fatti storici ma anche di attualità, diciamo così. Ora, se su due piedi hai già qualcosa, lo puoi dire.
Molto volentieri, molto volentieri. Il personaggio di cui tu parli, che era un giovane, che era intorno ai 20 anni, Molinari si chiamava di cognome, era un ufficiale delle forze armate della Repubblica Italiana. Lui ebbe la sventura di essere associato a questo autobus che è noto come la Corriera della Morte. In realtà l'autobus era delle tranvie elettriche savonesi ed era partito da Savona apposta per raggiungere la provincia di Alessandria, a raccogliere una cinquantina di persone che erano nella fase di ritirata allorché il regime repubblicano cadde all'indomani del 25 aprile. Questi organizzarono una colonna, non una colonna di blindati, ma di auto raccolte così un po' alla sperandio, e cercavano di raggiungere innanzitutto la provincia di Alessandria, passare il cosiddetto Ponte de Fer che si trova a Valenza Po e raggiungere quindi la Lombardia e la mitica zona della Valtellina, dove tentare di raggrupparsi e formare quindi una nuova forza armata repubblicana e tentare di creare, secondo alcune idee, una ridotta, un fortilizio per resistere poi anche a tutte queste formazioni comuniste che avevano un solo scopo.
La famosa ridotta della Valtellina, giusto? Di Pavolini.
Esatto. L'operazione si chiamava Operazione Nebbia Artificiale, consisteva nella ritirata di tutte queste truppe, di queste formazioni dalla Repubblica Sociale Italiana, che avrebbero dovuto raggiungere armi e bagagli quella zona. Lo scopo delle formazioni partigiane, soprattutto quelle a prevalenza comunista, le cosiddette brigate d'assalto Garibaldi, era quella comunque di instaurare, attraverso l'eliminazione fisica di tutti coloro che non erano d'accordo, quindi in primis i repubblicani, ma soprattutto le formazioni partigiane non comuniste. Quindi l'idea era quella di formare uno Stato proletario, l'idea era semplicemente quella, chiunque si fosse opposto sarebbe stato tranquillamente eliminato. Dicevo di questo Molinari che si trova su questa corriera che dalla zona di Alessandria doveva raggiungere Savona. lungo la strada, come tu ben saprai e come noto ormai, grazie a tante persone non conformiste, lui, la corriera viene fermata in un chilometro 147 della provinciale del Calibona, e lì avviene l'eccidio di questi 38 o 39 che erano su questa corriera. Soltanto le donne furono risparmiate e alcuni ragazzini. Quindi il Molinari, quando si rende conto che la zona dove si era fermata la corriera era in pratica uno scannatoio e la carne da macello erano loro, tenta la fuga. Corre seminudo, perché era già stato spogliato della divisa e dei suoi effetti personali, corre lungo la strada provinciale in direzione di Calibona. Viene seguito da un partigiano che addirittura prende una bicicletta, inforca una bicicletta per raggiungerlo meglio. Questo partigiano comunista, che poi lo ritroverò in seguito vestito da infermiere all'interno dell'ufficio di igiene, quindi era un personaggio comunque che ebbe poi comunque un lavoro, no, da parte dell'amministrazione ospedaliera di Savona, certo. Lo raggiunge in bicicletta, lo ferma con brutale violenza e lo riporta nel luogo della strage, dove il Molinari viene ucciso e assieme agli altri, poi viene lasciato un giorno e una notte lì praticamente nella disponibilità delle bestie, perché si sa benissimo che quando dei corpi umani vengono lasciati in mezzo al bosco, dopo un po' arrivano, certo, i corvi,
certo, certo,
eccetera, eccetera.
E Roberto,
la figura del Molinari.
Roberto, io ti ringrazio anche perché, voglio dire, ribadisco, è importante dirlo, ti becco così telefonicamente all'improvviso, e quindi da un lato la tua disponibilità e dall'altra anche il modo certosino col quale tu riferisci sempre questi fatti, dei quali si vede ti sei occupato in maniera estremamente approfondita. Diamo una breve scorsa, sempre che tu ce lo conceda, a quelli che sono i tuoi lavori, come si chiamano i tuoi libri e di cosa occupano, perché si occupano, scusami, anche perché non solo dei fatti tristi di Calibona ti sei occupato, ma cito ad esempio i tuoi scritti sulla famiglia Biamonti, no? La famiglia, ad esempio,
Sì, esatto, esatto. Ecco. La famiglia Biamonti è una famiglia che è sparita improvvisamente a Savona. Si tratta di madre, padre, una figlia di 24 anni, i genitori erano cinquantenni, e c'era anche presente al momento della sparizione, e anche lei fece una brutta fine, la domestica che si chiamava Elena Nervo. E queste quattro persone vennero innanzitutto arrestate, come al solito, in modo arbitrario dalle formazioni partigiane comuniste, anzi per esattezza dalla polizia ausiliaria comunista, che era formata da partigiani. Vennero portati inizialmente in un campo di raccolta che si trovava sopra Legino, dove purtroppo si sapeva che quello era un capolinea che avrebbe poi portato sicuramente alla fucilazione. Nottetempo queste quattro persone, che comunque non avevano nulla a che fare, ripeto, erano completamente innocenti e lontane da ogni tipo di violenza cosiddetta, fra virgolette, fascista, vennero rapiti praticamente nottetempo dai soliti noti, vennero portati davanti al Camposanto di Savona, che era anche quello un luogo, una location dove avvenivano delle fucilazioni arbitrarie, delle esecuzioni sommarie.
La fossa dei cavalli, correggimi, o qualcosa di simile.
Sì, lì vicino c'era anche la fossa dei cavalli, però loro non vennero, una volta che furono liquidati, dopo essere stati picchiati e depredati soprattutto dei gioielli di famiglia e anche dei denari che avevano con sé, furono inumati in un'unica fossa all'interno del cimitero. Su questa fossa, quindi, quattro corpi senza alcuna bara vennero buttati all'interno di questa buca coperta nottetempo, mentre i guardiani del cimitero venivano tenuti lontani perché potevano essere degli scomodi testimoni. Il giorno successivo uno di questi assassini portò una lapide fasulla con un nome di fantasia che venne posta su questa fossa. Quindi questi quattro corpi non rividero la luce per almeno quattro anni. Si deve soltanto al fidanzato della giovane figlia, che si chiamava Mariangela, o come si diceva a quei tempi, Maria Angela, il quale ebbe il coraggio, la forza e la costanza di iniziare delle indagini a livello personale per appurare che fine avevano fatto queste persone. In quel periodo era chiaramente, stiamo parlando del maggio del 1945, era estremamente pericoloso tentare di fare luce su questi avvenimenti. Questo personaggio, che era, si chiamava di nome Rolandi, di cognome Rolandi, scusa, ed era un ex ufficiale alpino, quindi un uomo molto coraggioso, si diede da fare con grande costanza e riuscì a recuperare tutte le notizie inerenti a quello che era avvenuto, perché era un vero e proprio crimine, e riuscì a, attraverso le sue denunce, non solo di natura così etico-morale ma anche penale, a far trovare i corpi, a fargli dare una sepoltura cristiana e soprattutto a far processare i responsabili.
Certo, e oltre a questo fatto dei Biamonti, io ti ringrazio e peraltro ribadisco il concetto, nel senso RBN, Radio Bandiera Nera, nella fattispecie questa redazione Liguria, è a tua completa disposizione e vuole essere...
Ringrazio.
Eh no, siamo noi che ringraziamo te anche per il valore delle tue ricerche e lasciatelo dire adesso, lungi da me captazio benevolenze o leccate di culo così com'è nello stile di altri, ma voglio dire, il tuo coraggio Roberto, lasciatelo dire, perché dalle nostre parti purtroppo la cosa non è facile come magari potrebbe essere altrove e ci vuole sicuramente, bisogna riconoscerlo, del coraggio per parlare apertamente di questi fatti. Tant'è vero che occupandoti di queste ricerche sicuramente anche te, come altri mi hanno detto, avrai riscontrato, specie nei più anziani, una specie di clima di omertà dovuto anche a questa sensazione, chiamiamola così, di paura che si è vissuta poi in seguito a tutti questi innumerevoli fatti del periodo appunto post-insurrezionale. Quindi comunque la questione della corrida della morte di Cadibona, quella della famiglia Biamonti, poi c'è un tuo agevole e molto bello libretto, chiamiamolo così, su Giuseppina Guerci, insomma,
esatto,
tutte queste tue opere, i nostri radioascoltatori dove le possono trovare e sono editi da quale casa editrice?
Allora, la mia produzione è attualmente questa, 39 biglietti di sola andata, che fa riferimento alla Corriera della Morte. Il campo A, Fossa 12/14, fa riferimento alla sparizione della famiglia Biamonti, su cui penso di tenere a breve una breve conferenza, appena avrò la disponibilità della sala, naturalmente tu sarai avvertito.
Ecco, se possiamo ti raggiungiamo coi microfoni, se possiamo Roberto, allora guarda, ti strappo già una promessa in diretta, se possiamo noi ti raggiungiamo coi microfoni e poi la mandiamo magari su Radio Bandiera Nera la tua conferenza.
Certamente.
E poi quello dicevi su Giuseppina Guerci, come si chiama e dove si può trovare?
Il libro su Giuseppina Guerci, che racconta di questa incredibile vicenda, ma tragica e crudele, il titolo è Giuseppina Guerci, l'adolescenza violata, e narra la storia infelice di questa povera tredicenne che, semplicemente perché aveva delle simpatie e le aveva espresse in un tema nei confronti dell'allora capo dello Stato Benito Mussolini, fu rapita, stuprata con grande violenza da tre partigiani comunisti e quindi uccisa con un colpo alla testa. La cosa tragica è che quegli stessi genitori che protestarono per questo omicidio furono marginalizzati, minacciati, il papà fu oggetto addirittura di un attentato in ritardo, gli piazzarono una carica di esplosivo attaccata alla porta di casa e quindi questi due genitori furono costretti a emigrare dalla città di Savona ad allontanarsi. Ogni tanto furono visti tornare a portare dei fiori, però la cosa triste è che non gli fu resa giustizia. Diciamo che chi commise queste atrocità, e soprattutto i loro sostenitori, i politici, che sappiamo ben tutti quali sono, era l'allora Partito Comunista Italiano e in seguito altri personaggi, quando si parla di questi fatti, loro dicono: ma il fatto va contestualizzato. Il problema è che qualsiasi omicidio rimane un omicidio, rimane tale, e quindi nel punto di vista etico-morale non può essere dimenticato. Consideriamo che poi ci furono ben tre amnistie che permisero di sanare tutte queste situazioni, però comunque qua abbiamo a che fare con dei pluriomicidi che sotto l'egida della resistenza fecero delle atrocità che comunque erano tali e quali a quelle che commettevano i nazisti, le stesse cose, né più né meno.
Certo, e Roberto, allora nell'attesa della tua bella conferenza e magari anche di qualche domanda da parte di qualche nostro radioascoltatore che subito ti gireremo e sappiamo della tua disponibilità, anche visto il fatto che, voglio dire, tu sei un autore, diciamo così, un saggista che riesce a trattare agevolmente di questi fatti da un lato senza il problema ideologico, no? E dall'altro senza neanche ingigantirli o comunque con quella vena di tristezza. Quindi a noi piace molto questa tua, da un lato, zelo del fatto di parlare proprio del fatto storico in sé, e dall'altro appunto lo spirito che tu esprimi è quello estremamente chiaro della ricerca. Quindi anche in virtù di questa tua disponibilità ci riascolteremo. RBN è sempre a tua disposizione per qualsiasi fatto. Vorrei chiederti in ultimo, anche perché adesso abbiamo superato il quarto d'ora di registrazione, una chiusa sui fatti proprio del quotidiano che ci riguardano in questi giorni. Avrei notato anche te che Savona è interamente tappezzata, specie nelle sue vie centrali, da alcuni manifesti dell'ANPI. Ora, due anni fa ci fu un'altra campagna, diciamo, di affissione operata specie dai ragazzi del Manfrei, questa associazione che si occupa, no, di parlare di questi fatti lasciati sempre taciuti, e in ricordo appunto della piccola Giuseppina Gersi, la tredicenne, come ricordavi, rapita, stuprata e ammazzata dai partigiani. La domanda che ti faccio, siccome sei anche un osservatore della quotidianità, è: ma secondo te, Robè, perché questi signori si prendono la briga da quell'anno di tappezzare addirittura dal primo di aprile, no, tutta Savona, e magari evitano ad altri di esprimere le proprie opinioni circa questi fatti? Perché hanno questa paura e devono necessariamente fare quest'opera di propaganda, perché sembra quasi un partito politico? Tu come la vedi?
Ma innanzitutto l'ANPI è a tutti gli effetti un partito politico che in più si autodefinisce ente morale e quindi acquisisce delle sovvenzioni da parte dello Stato italiano in quanto ente morale. Tuttavia la sua attività, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, è stata chiaramente non politica, direi di più partitica. L'ANPI è sempre stato il braccio armato all'epoca del Partito Comunista Italiano. Tutte le persone che confluivano nell'ANPI erano tutti ex partigiani, quindi tutta gente abituata a usare le armi e a menare le mani in vista di un futuro radioso, come lo chiamavano loro. È chiaro che l'esistenza di associazioni come a carattere etico-morale, come i ragazzi del Mazzarei, dà molto fastidio, come dà molto fastidio l'uscita di articoli o di libri che sono fuori dal coro, che nel periodo di aprile è logicamente a livello frenetico. Esiste tutta una situazione di persone che devono comunque tirare fuori, come al solito, dalla naftalina tutti i miti resistenziali. In realtà di miti si tratta, perché sappiamo tutti che non possono intervenire le forze militari alleate, le formazioni partigiane comuniste sarebbero rimaste tranquillamente sulle montagne senza i bombardamenti aerei operati dagli alleati, che ebbero anche dei risvolti sanguinosi sulle popolazioni civili. Questo è riconosciuto da tutti, dagli stessi anglo-americani tra l'altro. Le formazioni repubblicane avrebbero potuto raggiungere la ridotta della Valtellina, chiamiamola così, ed avere un futuro migliore. La stessa Italia, non avremmo perso molto probabilmente l'Istria, non avremmo perso tutti questi italiani che sono andati a finire nelle foibe, perché logicamente le formazioni armate repubblicane, che avevano comunque un'organizzazione tecnica militare, avrebbero potuto essere usate come scudo nei confronti del decimo corpo, corpus titino, che avanzava da est.
Sì,
non
corpus,
non avremmo avuto la situazione delle foibe, non avremmo avuto centinaia e centinaia di italiani che sono stati infoibati. Adesso i gendarmi della memoria, come li definisce Panza, no? Com'è ormai diciamo, ricorrenza lieta per loro, però meno lieta per gli italiani, torneranno, usciranno allo scoperto col solito mito resistenziale, con la solita favola della liberazione, mentre invece noi sappiamo benissimo, ma lo sanno anche molti italiani, che si tratta unicamente di un mito come un altro, di una favola che è stata scritta ad uso e consumo dei vincitori, ma in realtà non poggia su basi reali, quelle della verità.
E allora Roberto, nel continuare a ringraziarti e nel concludere, ricordo ai nostri radioascoltatori di smontare questo meccanismo di, come giustamente dicevi te, mitopoieutica, costruzione del mito ad usum delfini di certa fazione politica, cercando anche Roberto Nikolic, che finisce con CK, su internet, quindi sul tuo blog e sul tuo canale YouTube, anche ti vedo attivo.
Esatto,
anche su Facebook, e magari tramite la nostra pagina ufficiale Radio Bandiera Nera Liguria, RBN Il Cigno Nero, fare delle domande che noi, in base, ribadisco, alla tua gentile disponibilità, magari ti gireremo molto volentieri. Roberto, questo è un arrivederci, perché noi ti aspettiamo su questa emittente per queste ed altre informazioni. Ti ringraziamo per la tua consueta ed estrema gentilezza e continuiamo con la nostra trasmissione. Un abbraccio.
Ti ringrazio Simone, ti abbraccio tantissimo, come d'altra parte abbraccio tutti i vostri ascoltatori.
A presto.
Abbiamo il grande piacere e l'onore di poter sentire e ascoltare Michele Giusto nella sua duplice veste di presidente delle Fiamme Bianche nonché della Onlus Croce al Manfrei, che si occupa per l'appunto dell'omonimo campo di Monte Manfrei. Ciao Michele, allora di cosa si occupano le Fiamme Bianche e soprattutto cosa furono e quali furono le tue esperienze come Fiamma Bianca?
Nel novembre del 43 ci siamo arruolati da Renzano a Genova in via Cesarea come avanguardisti moschettieri, perché volevamo partecipare all'ultimo conflitto in atto. Siamo arrivati in via Cesarea alla sede dell'Opera Nazionale Balilla, che non era ancora attrezzata come caserma. Difatti andavamo avanti e indietro al mattino e alla sera per ritornare a dormire a casa. Quando il colonnello Fiori, che comandava la zona dell'Opera Nazionale Balilla di Genova, ha attrezzato la sede dell'Opera Nazionale Balilla caserma con le camerate all'ultimo piano, la sala arancio e le cucine nei fondi, allora non siamo più ritornati nelle nostre case e andavamo al mattino in divisa nelle nostre scuole. Di giorno, poi finiti i compiti e le lezioni che avevamo, facevamo servizio in città, un servizio di ordine chiuso, se no servizio alle varie manifestazioni. A fine anno scolastico siamo partiti per l'ultimo campo Dux, che era stato allestito a Velodastico, e siamo arrivati a Velodastico non solo noi da Genova, ma anche dalle altre città del centro e del nord Italia, dove si erano accasermati altrettanti avanguardisti per partecipare volontari. Siamo arrivati a Velodastico, abbiamo terminato il campo Dux, che è durato qualche mese, e nel frattempo che noi eravamo a Velodastico, nelle stesse caserme che noi avevamo lasciato dell'Opera Nazionale Balilla si erano arruolati altri avanguardisti che sarebbero dovuti arrivare anche loro a Velodastico, al Campo Dux, però gli eventi della guerra non gliel'hanno loro permesso.
Ecco, infatti, poi appunto siamo nel 1940 e quindi inizia la guerra. Che cosa succede anche per voi giovanissimi delle Fiamme Bianche?
Innanzitutto siamo nel 1944 e tra l'altro si era calcolato che fra il primo e il secondo scaglione e una parte di avanguardisti che sono andati in Germania a fare il servizio militare si raggiunse le 24.000 unità fra il primo e il secondo scaglione. Mentre che eravamo a Velodastico è terminato il Campo Dux e tutte le Fiamme Bianche si sono arruolate nei vari reparti della Repubblica Sociale Italiana e a Velodastico è rimasto un battaglione a guardia del campo, perché come ho detto prima il secondo scaglione avrebbe dovuto arrivare a Velodastico. Questo battaglione che era rimasto di guardia al campo, la prima compagnia era stata dislocata a Tonezza, una località sopra Velodastico, di guardia alla scuola allievi ufficiali Vicenza che aveva terminato il loro corso. A un certo punto arriva l'ordine alla seconda compagnia che era ancora giù a Velodastico di partire per Tonezza per dare il cambio alla prima. Difatti siamo partiti a far delati e armati e dopo quei 32 maledettissimi tornanti in salita siamo arrivati finalmente alla colonia Umberto I che era stata la caserma degli allievi ufficiali.
Ti interrompo un attimo, peraltro tutte queste cose, no, parte delle tue esperienze sono da parte tua state scritte anche su un agevole libretto, volendo che si può trovare, ci puoi dire come si chiama?
Allora, questo libro che è stato scritto si chiama Ultima frontiera dell'onore, Fiamme Bianche al fronte, è un libro che, come dirò dopo, racconta un'avventura di guerra sconosciuta e incredibile, perché ci sono descritti dei fatti che veramente oggigiorno con molta fatica si riescono a comprendere e a credere.
E potresti raccontarci qualche, magari anche episodio così isolato, magari di quelli anche più particolari? Io ne conosco alcuni perché ho il piacere di averti già conosciuto, non so, in base a quello che vuoi te.
Innanzitutto volevo dirvi, e questo tengo a raccontarlo, arrivata la seconda compagnia a Tonezza siamo stati attaccati dai partigiani e dobbiamo riconoscere che quei partigiani erano molto ben armati e molto ben comandati e si comportavano veramente eroicamente, perché attaccavano dall'esterno l'edificio dove noi ci siamo asserragliati. Avevano conquistato anche un edificio a fianco che poi dopo vari combattimenti siamo riusciti di nuovo a entrarne in possesso. Il combattimento è durato fino alle prime ore del pomeriggio e loro continuavano ad attaccare con molto coraggio e molta determinazione.
Ricordi se si trattasse di partigiani garibaldini o badogliani? Questo lo ricordi?
Innanzitutto ci siamo resi conto, perché sentivamo gridare dei loro ufficiali che non erano italiani, tanto per ricominciare. Probabilmente c'era anche qualche partigiano che non era italiano, ma i più tanti erano italiani e ubbidivano e combattevano, e lo dobbiamo riconoscere molto eroicamente. Noi eravamo molto molto arrabbiati di questa situazione, perché non avremmo mai voluto combattere contro partigiani italiani, noi volevamo combattere al fronte. Comunque alle prime ore del pomeriggio abbiamo cantato Fratelli d'Italia, il combattimento è finito e abbiamo messo in fuga i partigiani. Dopodiché siamo stati ricevuti da Mussolini a Gariano, il quale tutto orgoglioso ci mostrava agli ufficiali tedeschi per dimostrare che ancora ragazzi stessi giovani italiani erano coerenti al loro amor di patria e alla loro nazione. Dopodiché poi siamo stati inviati come rinforzo a una batteria tedesca da 88 che era dislocata in Italia come difesa contraerea.
Michele, che ricordo hai di Mussolini uomo, tu che l'hai visto, l'hai tra virgolette incontrato, l'hai visto lì davanti a te?
Dover ricordare queste cose mi rattristano ancora adesso, perché mi ricordo che quest'uomo scendeva giù dalla scalinata dell'edificio dove noi eravamo inquadrati per riceverlo. Era un uomo con un cappotto, me lo ricordo, con la testa bassa, scendeva i gradini lentamente. L'uomo era triste, era stanco, era sconsolato. Come è arrivato sul piazzale, ha alzato gli occhi e ci ha visto. L'uomo immediatamente ha cambiato aspetto, sorridente, il passo svelto è arrivato verso di noi, ci ha passato in rassegna velocemente, però gli ha dato subito l'ordine, ha fatto dare l'ordine di sciogliere le righe e è venuto in mezzo a noi, ci guardava, ci si avvicinava come se volesse abbracciarci, a uno all'altro domandava come stavamo, la nostra famiglia come sta, la nostra salute, e come ho detto prima si rivolgeva con gli occhi agli ufficiali tedeschi del seguito per fargli vedere chi eravamo. Dopodiché io e qualche d'un altro, non mi ricordo, gli abbiamo chiesto: Duce, noi vogliamo andare al fronte. L'uomo si è bloccato, si è fatto subito scuro in volto, ha farfugliato, ha detto qualcosa e ha cercato subito di andarsene. L'uomo era triste, l'uomo sapeva che cosa andavamo incontro, l'uomo sapeva già le sorti della guerra e non voleva che questi ragazzi che erano riusciti da un combattimento andassero a morire in un altro.
E questo è un lato molto umano e di certo non inedito, perché traspare del Duce. E ricordo dei vari racconti, no, che mi hai avuto modo di fare, quell'episodio tra virgolette divertente che ti vede protagonista insieme ad altri giovanissimi, perché tu eri giovanissimo, insieme ai tedeschi. Che cosa succede quella volta alla famosa?
Probabilmente vi volete riferire a quando erano i primi tempi che eravamo coi tedeschi, quindi non si erano ancora instaurati i rapporti facili, i rapporti erano piuttosto difficili, perché noi eravamo giunti al campo come un peso, come degli incapaci, come non armati, non pronti a fare la guerra, quindi per loro reduci dalla campagna di Russia, dalla campagna dei Balcani e credo anche dalla campagna d'Africa, vederci arrivare a noi per loro era un grande peso.
Dei ragazzini, via.
Esatto, perché avevamo 16, 17, io ero fra i più anziani che avevo quasi 18 anni e capisci, per loro vecchi combattenti, arrivare là con quel moschetto che avevamo 38 era tutto un disastro.
E quindi cosa succede, Michele?
Succede che una notte un gruppo di tedeschi, probabilmente un po' bevuti, vatta la pesca, non lo sappiamo, hanno preso il nostro gagliardetto che era in una baracca, non so se al Berta o al Dora. Berta, Dora, Cesare, Anton erano i nomi dei cannoni dove noi eravamo dislocati, suddivisi coi tedeschi nelle varie baracche che facevano parte del cannone stesso. Quindi erano andati a prendere il nostro gagliardetto e l'avevano messo su un mucchio di letame dei contadini che erano lì a fianco. Al mattino mi vengono a avvisare perché io avevo mantenuto i gradi da sergente anche con i tedeschi. e li avevo tenuti perché avevo fatto l'ultimo campo Dux a Roma, da dove i promossi uscivano come cadetti, e allora accasermandosi nella caserma di via Cesarea dell'Opera Balilla, chi avevo tenuto quei gradi degli avanguardisti venivano cambiati in gradi militari. Pertanto io avevo i gradi da sergente maggiore e vengono da me e mi dicono: succede questo e questo, siamo corsi ai cannoni, ormai li sapevamo anche un po' maneggiare, e li abbiamo diretti verso il comando tedesco.
Quindi scusate, ma scusami, quando i tedeschi si sono visti i cannoni puntati contro da voi ragazzini, cosa hanno fatto?
Non se la sono mai più aspettati una cosa del genere, anche perché le loro considerazioni, come avevo detto prima, erano tali che per loro noi eravamo un grosso peso.
Insomma, si sono dovuti ricredere, dai Michele.
Sono dovuti ricredere. Mi ricordo che il comandante tedesco, il tenente Fefacon, che tra l'altro poi mi chiamava sempre a mangiare, a prendere il lancio con lui, ha mandato un maresciallo tedesco da me a parlamentare, e io gli ho spiegato di cosa si trattava, e lui mi ha pregato di rientrare nelle file, di rimettere tutto a posto, e io ho dato ordine di cessare. Da quel momento, dico la verità, hanno incominciato a considerarci e a rispettarci un po' diversamente.
Ecco, a meno che tu poi non abbia qualche altro sfizioso fatto di cui parlarci, sei liberissimo di dirci tutto quello che vuoi, no? Ma mi interesserebbe, anche per i ragazzi che ci stanno ascoltando, parlare anche del dopoguerra, quindi di quelle che sono poi tutte le attività connesse all'interno dell'associazionismo reducistico e non alla memoria e al tentativo di far ricordare questi fatti, ma soprattutto i caduti. Vuoi parlarci un po' del campo di Monte Manfrei, di quello che si organizza lì? Qual è l'evoluzione storica che ci ha portati ad avere anche questa terra di Repubblica Sociale Italiana in provincia di Savona?
Nel dopoguerra Gianni Cattani, che è stato quello che si è dato da fare, ci ha ricercato perché eravamo sparsi in tutte le parti, io ero all'estero, e quando sono ritornato dall'estero lui aveva già raggiunto tutte le altre fiamme bianche di via Cesarea e si è ricostituita l'Associazione Nazionale Fiamme Bianche, l'associazione che poi io ho voluto estenderla alle altre città d'Italia. Difatti a fine lavoro io e Zamorani viaggiavamo per l'Italia a rifondare, a ricostituire altri gruppi nelle varie altre città d'Italia.
In quali anni inizia questa tua opera?
Inizia del 80, 80, 81, 82, e abbiamo costituito altri gruppi di fiamme bianche in quasi tutte le città d'Italia, gruppi che pur avendo la loro indipendenza dipendevano da Genova, e lì abbiamo cominciato nelle varie riunioni che facevamo a programmare quello che avremmo voluto fare, e già da allora pensavamo al Manfrei. Perché al Manfrei? Il dottor Giulio Zolini, dopo la guerra, aveva fatto costruire una croce per i caduti della San Marco,
che poi sarà divelta, giusto, da ignoti,
sarà divelta, rimessa divelta, e nell'84 ci incarichiamo noi di rimontare l'ultima croce che aveva ordinato il dottor Zunini, e in quell'anno ci siamo assunti la salvaguardia del Manfrei. Qualche anno dopo la camerata Silvana Gaglione ha acquistato i terreni al Manfrei e li ha donati a noi Fiamme Bianche. La donazione del Manfrei, del terreno del Manfrei alle Fiamme Bianche, è stata la conferma di un nostro programma, di una nostra volontà che avevamo stabilito molti anni prima: costruire al Manfrei un simbolo del nostro passato.
E ci siete riusciti. E allora veniamo proprio ai giorni nostri. Come ogni anno, cosa succede? L'ultima domenica di giugno, anche quest'anno, ci sarà la celebrazione.
Sì, normalmente è l'ultima domenica di giugno al Manfrei, commemoriamo i caduti della San Marco e tutti i caduti dei reparti della Repubblica Sociale Italiana e delle ausiliarie. E ogni anno facciamo qualcosa di più. Quest'anno speriamo di finire, di completare tutti i lavori iniziati per poter poi fare un'inaugurazione ufficiale con l'autorità.
Allora Michele, io nel ringraziarti e nel mettere a disposizione la nostra radio a te ogni qualvolta tu lo vorrai, magari anche con un comodo collegamento telefonico, perché sappiamo che hai parecchio da dire e quindi noi parecchio da ascoltare, con grande piacere. Io vorrei farti una domanda che non ti ho mai fatto, perché te, diciamo, sei una persona particolare, in senso positivo. Quando tu eri giovanissimo non hai tradito e hai fatto la tua scelta, come molti, perché poi adesso gli storici iniziano a dire che la maggior parte degli italiani non erano partigiani. Ma tu hai una differenza, vedi Michele, non hai tradito neanche dopo. Allora la mia domanda è, secondo te era più facile fare una scelta in quell'epoca di non tradire, o lo è al giorno d'oggi, specie per chi, insomma, non si trova davanti neanche una scelta? Tu come la vedi per i giovani, per questi ragazzi qua?
Allora, per voi giovani ho avuto occasione e il piacere di ripeterlo varie volte. Io a voi vi ammiro. Perché? Noi siamo partiti volontari quando in Italia comandavamo noi. Abbiamo indossato la camicia nera perché eravamo in casa nostra, c'era una Repubblica Sociale Italiana che governava il centro e nord Italia. Voi invece avete tutti contro, e quindi io vi ho sempre ammirato per la vostra intelligenza, per la vostra saper scegliere, per la vostra prendere delle decisioni, delle posizioni che oggi sono contrastati da tutti. Quindi io a voi vi ho sempre ammirato e vi auguro che per quello che vi lasciamo, tutto quello che abbiamo fatto noi Fiamme Bianche della Repubblica Sociale del Manfrei, al Manfrei, affinché voi possiate nel tempo avere ancora un'Italia grande e rispettata come allora.
E allora l'appuntamento è, come tutti gli anni, l'ultima domenica di giugno al campo di Monte Manfrei in provincia di Savona, vicino ad Urbe, e speriamo che quest'anno ancora di più rispetto agli anni precedenti, anche in vista di questi lavori che si stanno ultimando, ne ho visti parecchi ed è sempre più bello il campo, possano arrivare ragazzi, e non soltanto dalle zone limitrofe ma anche da tutto il resto d'Italia, in modo tale che divenga sempre di più un evento a livello nazionale.
Perché l'inaugurazione probabilmente finiremo i lavori alla seconda domenica di settembre, comunque con circolari che manderemo in tutta Italia vi saremo più precisi.
Allora ancora un grazie a Michele Giusto, presidente della Onlus Croce al Manfrei e anche delle Fiamme Bianche, dell'associazione Fiamme Bianche. Rimanete qui con noi sulla radio e ci riascoltiamo più tardi. A presto.
Molto bene, grazie.
E rieccoci nuovamente qui on air, in linea e in diretta su Radio Bandiera Nera Liguria. Sono ormai la mezzanotte e 18 del 23 aprile 2014, insomma siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ma prima di salutarvi e darvi appuntamento naturalmente a martedì prossimo, puntata la prossima dove spero di riuscirvi a dare altre testimonianze circa questi ed altri fatti, per l'appunto voglio ricordarvi che andremo questo venerdì alle 10 del mattino presso il cimitero militare di Altare, località sopra Savona. Peraltro c'è proprio l'uscita autostradale, se ci raggiungeste via autostrada il cimitero militare è subito lì sulla sinistra. E dicevo, essendoci altre persone, altri rappresentanti di tutta questa serie quasi infinita di associazioni reducistiche che ricordano questi ed altri fatti sempre tenuti volutamente sotto il tappeto della memoria nascosti, magari appunto martedì prossimo riusciremo a trasmettervi altri interventi al riguardo. Ma dicevo, prima di salutarvi, ricordandovi nuovamente ancora per l'ennesima volta, così vi entra nel cervello, che venerdì ci vediamo tutti quanti al cimitero di militare di Altare alle ore 10 del mattino, mentre invece sabato, il giorno dopo, quindi sabato 26, saremo tutti su a Cuneo per la bella conferenza organizzata su il cosiddetto risveglio francese interconnesso al fenomeno del Front National di Marine Le Pen, alle 16.30 presso la sede di Casa Pound Italia, via Alba 15 Cuneo. Vi leggo un comunicato che è stato diramato in data 18 aprile, quindi qualche giorno fa, proprio dall'associazione savonese Ragazzi del Manfrei, circa il ricordo invece di Giuseppina Gersi, perché dovete sapere che è proprio di questi giorni la notizia in base alla quale uno dei municipi della città di Roma ha deciso di ricordare la piccola Gersi con un semplice minuto di silenzio, mentre un altro ha rigettato la richiesta. E allora, insomma, è partito questo comunicato che adesso, prima di salutarvi definitivamente, vi leggerò. Lettera aperta, Ragazzi del Manfrei, Savona, 18 aprile 2014. Gentili consiglieri, abbiamo appreso non senza scoramento del diniego da parte del vostro municipio 14esimo nel dedicare un semplice minuto di silenzio alla memoria della povera Giuseppina Gersi. La nostra associazione tenta inutilmente da oltre mezzo secolo di far ottenere cittadinanza a quella bambina proprio nella sua città. Eppure, qui dalle nostre parti, quando si toccano certi tasti, taluni insorgono e additano di apologia del fascismo chi si prodiga per detto ricordo. Poco importa che, dati alla mano, si dimostri la volontà scientifica di tenere obbliati questo ed altri fatti per ragioni di mero interesse politico. Quella bambina è un pericolo per chi vorrebbe fare della memoria storica del nostro paese un'opera di propaganda anziché un percorso condiviso non tanto tra chi si trovò ad operare scelte di campo diverse, quanto addirittura tra i parenti delle stesse vittime, prescindendo dal colore o connotato politico che possa assumere nell'analisi degli esegeti dell'ideologia. E così qui assistiamo allo scempio, o se preferite, beffa oltre al danno, in base al quale coloro che fino ad oggi hanno tenuto questi fatti volutamente sotto il tappeto del ricordo ufficiale si agitino urlando a squarciagola che parlare della Gersi significhi strumentalizzarne la memoria. Noi non conosciamo la vostra situazione ed essendo i nostri mezzi limitati alla sola volontà non abbiamo voluto intervenire nel caso vostro. Presumiamo con certezza che chi abbia avanzato simile proposta sia venuto a conoscenza dei fatti della Gersi tramite internet. Pertanto, qualora necessitaste di documenti, siamo qui a significarvi la nostra più completa disponibilità. In verità, sarebbe di per sé triste vedere che il ricordo di questa bambina trovi cittadinanza a centinaia di chilometri da casa sua. Ma una simile circostanza costituirebbe comunque la possibilità di sperare. Siamo certi che il lungo processo di riappacificazione del nostro popolo debba imprescindibilmente passare tramite simili iniziative. Un vostro semplice sì sarebbe quindi un gesto concreto al di là delle ipocrisie di circostanza. Riteniamo infatti che non basti proclamarsi a favore della democrazia per essere uomini realmente liberi e aperti al dialogo. Vogliateci dunque concedere la possibilità di ritenere Giuseppina alla stregua di un metro circa l'effettiva maturità democratica nel nostro paese. Vogliateci permettere di sentirci come, insieme a voi, fieramente italiani, senza ombra o, concedetecelo, scheletri nell'armadio. Perché Giuseppina è uno dei tanti volti di un'Italia folle che si è combattuta tragicamente e che oggi, proprio per la sua innocenza, non dovrebbe temere turpi damnatio memorie. Giuseppina non ha i colori delle ideologie che incendiarono il secolo scorso, ma quelli che ci uniscono sotto la medesima bandiera. Siate solo italiani, sinceramente, concedeteci il privilegio di pensare ad una nazione onesta verso se stessa. Ragazzi del Manfrei, circa Giuseppina Gersi, il suo ricordo continuamente osteggiato da istituzioni locali e, novità, potremmo tristemente dire così, anche insomma, extra savonesi, extraterritoriali. Ma va bene, noi andiamo avanti e insomma, insieme anche agli amici dell'associazione savonese, al gruppo dei ragazzi del Manfrei, come Casa Pound Italia, parteciperemo a questo tentativo, possiamo dire così, di riappacificazione, vera e propria riappacificazione storica nella memoria, cercando per l'appunto di far sì che anche questi fatti trovino un consono ricordo. Ora, come vi dicevo, si è fatto abbastanza tardi, purtroppo sono qui da solo in redazione, con me avrete già notato non c'è il camerata Drugo e pertanto è ormai mezzanotte e 25, insomma, solitamente sarebbe una puntata quasi all'inizio, ma posso assicurarvi che dopo un'ora e mezza da solo qui è bene che io vi saluti e, come ho già detto, vi riattenda a martedì prossimo. Quindi spargete la voce, la diretta del martedì sera dalle 11 con Radio Bandiera Nera Liguria e il Cigno Nero naturalmente c'è sempre. Grazie a tutti per l'attenzione.
Liguria, o questa notte avrai gli incubi, avrai gli incubi.